Ernesto Burgio, che salutiamo. Buongiorno Ernesto, come va?
Ciao Giorgio, personalmente abbastanza bene, per il resto vedremo.
Per il resto vedremo.
Speriamo bene.
Bene, noi è qualche mese che non ci sentiamo, però direi che tu sei riuscito a sfatare quel detto che diceva nessuno nemo profeta in patria, perché molte delle cose di cui ci avevi parlato mesi fa si sono dimostrate più che fondate, a cominciare dal fatto che questa è una pandemia e anche piuttosto seria, insomma, nonostante però ci siano ancora coloro parecchi che sottovalutano la situazione, insomma.
Ma guarda, io credo che dobbiamo veramente ripartire da quello che ci siamo detti in marzo. Adesso magari rifacciamo il punto a partire da allora. Io veramente credo che sia ancora e sempre nemo profeta in patria, nel senso che tutti quelli che purtroppo si trovano a fare diciamo i grilli parlanti, per non dire le cassandre, non solo non sono vissuti bene, ma non sono neanche ascoltati, e devo dire che sta un po' succedendo quello che temevamo. Ora io spero di non dare un quadro della situazione troppo drammatico, però credo che quello che è successo in questi mesi, se lo rianalizziamo con un po' di calma, alla luce dei dati, senza atteggiamenti e pregiudizi culturali ideologici, che sono sempre sbagliati in questi casi e che purtroppo sono stati prevalenti, io penso che facciamo solo un buon servizio, cioè facciamo un po' di chiarezza e non imponiamo delle letture a priori, ma cerchiamo appunto di rivedere, facciamo una veramente una cronistoria. Per questo direi, se tu sei d'accordo, io partirei proprio da marzo, da quello che ci siamo detti nella prima intervista,
sì.
E poi da lì tutto quello che ti sembra importante lo rianalizziamo. Cosa ne pensi?
Sì, direi di sì, anche perché i numeri di questi giorni riattualizzano quella situazione, indubbiamente.
Sì, soprattutto, allora, perché dico partiamo da allora? Perché quello che io avevo cercato, ed eravamo a metà marzo se non sbaglio,
sì,
di sottolineare, anche perché lo dico e non faccio nomi e cognomi perché me ne guardo bene, però avevo sentito molti colleghi, anche che stimo tra l'altro, infettivologi, virologi, soprattutto clinici, affermare sulla base di quello che vedevano e sulla base soprattutto della loro esperienza, rispettabilissima, però poco utilizzabile in questi casi per capire e decifrare quello che sta succedendo, bene, praticamente affermavano che ci si trovava di fronte a un virus parainfluenzale, che tutto sommato i coronavirus li conosciamo da decenni, che non c'era da preoccuparsi, eccetera. Questo a mio parere, subito, come raccontai a marzo, mi colpì molto. Perché? Perché in realtà la situazione pregressa non permetteva questo tipo di analisi, nel senso che chi si occupa di queste tematiche è ormai chiaramente non solo lo scibile scientifico, ma proprio le conoscenze, i campi sono talmente vasti per cui ognuno deve parlare solo per quel poco di competenza che ha nel singolo ambito, e in questo caso non è successo. È successo che hanno parlato di virus pandemici e pandemie persone che non se ne erano mai occupate. Questo è stato un grosso errore, non si vuole colpevolizzare nessuno, ma questo è stato il primo errore. Quello che abbiamo cercato insieme di fare in quel primo incontro è stato proprio definirlo, il percorso delle cosiddette pandemie moderne. Io non era solo per cultura, ma è proprio per necessità che lo avevo fatto questo discorso. Avevo detto, noi sappiamo da un secolo, purtroppo proprio 100 anni fa, alla fine della prima grande pandemia moderna, avevamo dovuto fare un computo di decessi, ovviamente allora era difficile, molto più che non oggi, e avevamo capito che le pandemie non erano una storia del passato, ma erano qualcosa che potevano verificarsi ancora. La spagnola fu drammaticamente, chiaramente un segno dei tempi, probabilmente era legato alla prima guerra mondiale, poi via via 57 l'asiatica, 68 la Hong Kong, non ci sono state più vere grandi pandemie, ci siamo trovati all'inizio del terzo millennio con una serie di allarmi, a mio parere giustificati, e soprattutto con quel cambio del regno, del serbatoio dei virus potenzialmente pandemici, che non erano più le popolazioni aviarie, quindi gli uccelli come per l'influenza, ma era successo che nel 2002-2003 con la prima SARS e poi nel 2012 con la MERS, di colpo si era riaffacciato alla ribalta delle possibili pandemie questo altro animale, che è molto più vicino a noi nelle megalopoli e che è molto più pericoloso per tanti fattori, cioè il pipistrello. Il fattore principale che non abbiamo abbastanza sottolineato è che il pipistrello è un mammifero, per cui è un animale che ha dei virus molto più facilmente adattabili alla nostra specie. Lo avevamo già visto purtroppo e non l'avevamo subito collegato nel caso di Ebola, di Marburg, di Nipah, di Hendra, di altri virus. Quindi chi si occupava di questo lo sapeva bene che c'era un grande rischio. Nel 2015 erano stati pubblicati degli studi importanti in cui si vedeva come questi virus anche in laboratorio potessero essere studiati, modificati, insomma, ed erano molto pericolosi. Nel 2017, do le date perché è importante, era stata, in qualche modo c'era stata una lunga polemica, è giusto o non è giusto fare questi studi, ma soprattutto era emerso dalle grotte della Cina, non nello Yunnan, ma non ha importanza, era emerso che c'erano vari virus in grado, vari coronavirus, bat coronavirus, cioè coronavirus dei pipistrelli in grado di passare nell'uomo. Questo doveva essere messo in risalto quando compare questo nuovo virus a gennaio, perché noi l'abbiamo saputo l'1-2 di gennaio, anche se prima già circolava qualche preallarme in Cina. Ebbene, noi da quel momento, chi si occupava di queste cose sapeva, aveva cominciato ad allertare, aveva cercato di trovare punti di riferimento nelle istituzioni anche in Italia. Quindi, ed è vero, credo che ce lo ricordiamo tutti, che già alla fine di gennaio una nota della Gazzetta della Repubblica recitava proprio così: l'Italia è entrata in una fase pre-pandemica. Ora, per finire questo primo passaggio storico, tra virgolette, che cosa è successo? Ci siamo preparati? Assolutamente no. Tutto il mese di febbraio è stato letteralmente perso. Perché? Perché tutto sommato è prevalsa questa logica: beh, il sistema sanitario occidentale non si sa bene perché, e poi si è verificato esattamente il contrario, è a prova di bomba, non rischiamo quanto hanno rischiato i cinesi, e da noi non succederà, questi virus li conosciamo, sono coronavirus. Ebbene no, il virus pandemico non è un coronavirus normale, non ha niente a che vedere, ha una sequenza probabilmente per il 95% uguale a quello del pipistrello e non assolutamente a quelli umani. Quindi è un virus che ha fatto il salto di specie, che il nostro sistema immunocompetente non riconosce come in qualche modo, tra virgolette, familiare, lo combatte in maniera violenta, soprattutto nei soggetti, adesso lo sappiamo, che hanno già una tendenza a reagire perché hanno già un'endotelite. Questo non lo potevamo sapere a gennaio, ma sapevamo, e qui direi che mi fermerei su questo primo punto, sapevamo che ci trovavamo di fronte a una potenziale, non dico altro, pandemia, e di fronte a una pandemia si prendono subito le contromisure, e invece abbiamo perso tempo in tutto l'Occidente, perché non è solo l'Italia, ma e tanto lo stiamo vedendo, Spagna, Francia, Gran Bretagna e ancora peggio Stati Uniti, e purtroppo anche adesso vediamo altri paesi, si sono fatti trovare del tutto impreparati. Questo è il quadro generale ed è da qui che dobbiamo partire, come eravamo partiti a marzo, credo che avevamo fatto una disamina purtroppo giusta.
Senti Ernesto, però anche in questo momento, in questo periodo di allentamento, no, con le dichiarazioni anche di personaggi di cui anche noi non facciamo nomi adesso, si diceva che il pericolo era passato, no, si è continuato ad agire in questo modo. e le situazioni, per esempio, degli ospedali. C'è stato un caso di chiusura del pronto soccorso di Aprilia per il contagio di 15 tra medici e infermieri, dimostrano che nonostante poi che la gravità dell'epidemia fosse sotto gli occhi di tutti, si è continuato forse ad agire con poca cognizione di causa.
Ma guarda, io, se voi mi permettete, io farei una serie di passaggi, perché anche a costo di essere un po', come dire, noioso nel ripetere, ma alcuni passaggi vanno fatti, perché a mio parere non è che stiamo sbagliando oggi, abbiamo continuato a sbagliare. Allora, io, ma molto rapidamente, vi ricordate quello che ci siamo detti anche nella seconda intervista? Il mondo è piccolo, non è come 100 anni fa, che un virus ci mette mesi a dilagare nel pianeta. Ora noi lo sappiamo che un virus circola nel giro di giorni, quindi o si trova immediatamente una serie di contromisure a livello planetario, o il virus, e questo punto lo sappiamo, i dati li abbiamo, già i primi di gennaio era letteralmente ovunque, c'erano casi in Australia, in Canada, non solo in Cina e in Europa, c'erano casi in Brasile, negli Stati Uniti, ai primi di gennaio, quindi si è sbagliato. Allora, quello che vorrei dire è, non entriamo nei dettagli della situazione epidemiologica, però dobbiamo veramente ricordare che noi già all'inizio dicevamo, ma scusate, l'Italia è stata sfortunata perché è stata colpita per prima in Occidente, e i paesi asiatici, io avevo fatto quell'articolo iniziale all'inizio di aprile, The Italian Drama, che avevo pubblicato sul Wall Street Journal, sull'International Magazine del Wall Street, perché l'avevo fatto proprio pensando è meglio pubblicare su giornali, diciamo, divulgativi, quello che sta succedendo, e appunto fin dall'inizio dicevamo esiste un divide netto in Cina tra la regione di Hubei e le altre. A Hubei quasi tutti i casi, nelle altre no. Perché? Perché hanno fatto il lockdown, è servito. In Asia, tutta l'Asia, non solo la Cina, ma Taiwan, Hong Kong, Cambogia, Vietnam, non hanno avuto quasi casi, qualcuno in più c'è stato in Corea, ma insomma inizialmente, ma insomma l'Asia ha chiuso l'outbreak pandemico perché hanno fatto immediatamente i lockdown, i controlli, noi no. Quindi abbiamo capito questo, quindi c'era una grande differenza tra Asia e Occidente, abbiamo visto che in Italia, e qui veniamo finalmente a noi, di fatto il nord era stato sfortunato perché colpito inizialmente, e poi però dobbiamo dire anche quanti erano i dati reali e quelli percepiti. Il lockdown è servito, tutti a criticarlo ancora adesso, eppure il lockdown era necessario proprio perché tardivo. Abbiamo visto che non è dilagato il virus per il centro e soprattutto nel sud, e purtroppo adesso rischia di succedere il contrario. A quel punto è arrivata l'estate e abbiamo detto varie volte, guardate che è il momento chiave l'estate, perché è adesso che bisogna fare quello che inutilmente abbiamo chiesto, cioè i corridoi alternativi, bisogna fare la mappatura del territorio, bisogna informare soprattutto le persone, nonostante la controinformazione continua dei soliti negazionisti, che a mio parere sono terrificanti, ma non ne parlo neanche. Perché? Perché di fatto soprattutto i giovani devono capire che in estate è il rischio, se noi non interveniamo in estate poi in autunno ci troveremo nei guai. Ecco, questo è l'iter che abbiamo avuto. Non dobbiamo dire adesso stiamo sbagliando, io poi, se credete opportuno, analizzerei i dati di oggi rispetto a quelli di marzo, non c'è niente di stupefacente. Il problema però è stato questo, che noi, nonostante avessimo capito, avessimo visto, avessimo detto, avessimo, poi in estate tutti tranquilli, tutti al mare, come avevamo previsto purtroppo. E di fatto questo è stato un errore clamoroso, perché poi non abbiamo, e non è vero che abbiamo fatto quello che si doveva, abbiamo sperato, e continuiamo a dire questo tipo di frasi, continuiamo a utilizzarle, che il peggio era passato, che il peggio era passato. E adesso direi che siamo un po', rischiamo di essere addaccato.
Ecco, ma proprio pensando all'oggi, e quindi giusto, se lo fai è sicuramente utile una tua valutazione sui dati di oggi, qui tra il ragionamento prima ondata, seconda ondata, direi che diventa quasi insignificante, cioè diciamo che il virus non ha mai smesso di circolare e soprattutto non ha mai perso di aggressività.
Ma Giorgio, questo lo capisci tu, lo capisco io, lo capiamo perché lo vogliamo capire, perché abbiamo fin dall'inizio impostato così le cose. Ma se tu ascolti, purtroppo online, addirittura ci sono petizioni di 100-200 mila, adesso ho saputo addirittura 1 milione di firme perché il virus quasi non esiste, cioè siamo al delirio. Allora sì, giustamente, è anche questo veramente in pochi minuti. I dati veri, reali, sono grosso modo archiviati e possiamo ragionare su questi. La situazione è a marzo, perché qualcuno fa girare le solite, scusa se lo dico, stupidaggini: a marzo avevano 4.000 casi, 600 decessi, quindi di fatto il virus era molto peggiore, avevamo 3.000 persone in terapia intensiva nella sola Lombardia. Allora, ma qui stiamo scherzando, perché lo abbiamo detto 1000 volte, lo sappiamo, noi non avevamo quei dati, avevamo dei dati fasulli. Perché? Perché non avevamo i tamponi, non tamponavamo se non i casi acclarati, quindi quei 4.000 casi di cui oggi si parla erano la punta dell'iceberg, erano soltanto i gravi, erano 3.200 mi pare a marzo in terapia intensiva in Lombardia, 600 decessi, vero, questi erano reali, ma erano appunto la punta dell'iceberg. In realtà, e ormai lo sappiamo, c'erano nella sola Lombardia a marzo 200-300 mila casi. Ecco perché avevamo totalmente sbagliato a dare un indice di letalità che era 10 volte quello superiore a quello reale, ma soprattutto non avevamo capito che il virus era dilagato. Dove? In Lombardia, un po' meno in Veneto, perché in Veneto avevano saputo fare una serie di contromisure più decise, si era persa una settimana in meno, e poi via via Raggera, Piemonte, Emilia Romagna, e sempre meno andando verso giù, e lo ripeto, grazie al lockdown. Ecco, dopodiché, se questi dati vengono oggi, a mio parere proditoriamente mi verrebbe da dire, confrontati a quelli attuali, perché c'è qualcuno che fa girare le tabelline con scritto avevamo 4.000 casi a marzo con 600 decessi e 3.000 in terapia intensiva, oggi abbiamo 4.000 casi con 20 decessi. Ora questo è veramente un falso ideologico, è gravissimo che si faccia questo discorso, perché nel frattempo, come dicevamo, lockdown di 3 mesi, estate come abbiamo detto, autunno si torna a dire attenzione, perché aprendo le scuole, perché aprendo gli ospedali, perché ricomincerà a circolare, dobbiamo stare molto attenti, non si è fatto. Cosa sta succedendo oggi? Noi non abbiamo più i 4.000 tamponi o i 10.000 tamponi al giorno di 6 mesi fa, ne facciamo 120.000 di tamponi. A questo punto, se noi abbiamo su 120.000 4.000 o 5.000 positivi, questo è un dato già molto più valido, più realistico, d'accordo? Allora a questo punto noi sappiamo che da settembre c'è un lento aumento, prima 500, poi 1.000, poi 2.000, poi negli ultimi giorni, ma veramente gli ultimi 5, 3.000, 4.000 e adesso siamo a quasi 5.000 in un giorno. Peggio di noi la Francia, molto, cioè parecchio peggio di noi, la Spagna, la Gran Bretagna e va bene, degli altri paesi sappiamo. Allora a questo punto che abbiamo questi dati, capite che sono totalmente diversi da questo di marzo ed è veramente pazzesco che qualcuno continui a fare questo gioco, a dire abbiamo lo stesso numero e siccome abbiamo pochi decessi vuol dire che il virus non è più quello di allora. A parte tutto, questo significa che queste persone, adesso lo dico, sono profondamente ignoranti, perché non possono pensare che un virus pandemico sia, non si sa per quale motivo, diventato più buono. Vabbè, c'è qualcuno che si dice virologo che lo dice, ma non è possibile, ma non esiste sta roba qui, tanto più che noi sappiamo che dalle sequenze genetiche che abbiamo più o meno potuto vedere il virus non è cambiato, ha avuto piccole continue mutazioni, perché questi virus lo fanno, casomai è diventato più contagioso. Allora adesso l'ultimo dato che abbiamo, i decessi, Ma noi tutti lo sappiamo da allora, tanto più adesso, quando il virus comincia a circolare parecchio, i decessi aumentano, ma non dopo 2 giorni, ma dopo 40 giorni, capisci? Questo è il punto, Giorgio.
Sì, sì, c'è un ritardo.
Noi abbiamo 40 giorni per vedere l'aumento delle terapie intensive e poi purtroppo dei decessi, ce ne vogliono altri 10 o 15, noi quello che stiamo vedendo adesso è il prodotto dell'aumento dei casi all'inizio di settembre. Quindi cosa, se tanto mi dà tanto ed è pura matematica, noi torneremo nei guai se non riusciamo a fare qualcosa adesso, ma quando? A fine ottobre saremo con dei dati di nuovo drammatici. E questo che sta succedendo a Parigi dovrebbe questa volta servire a noi. E devo dire l'altro dato che purtroppo mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, e anche questo noi lo avevamo in qualche modo temuto. Se la prima volta era partito da un epicentro, che era la Lombardia, ma questa volta gli epicentri sono tanti e soprattutto, come vediamo per esempio nel sud, c'è una situazione che non ha niente a che vedere con quella di 6 mesi fa, perché la Campania, ma adesso anche altre regioni, compresa la Sicilia, che prima non avevano quasi avuto casi, adesso cominciano non solo ad averli, ma, e questo lo sottolineo, negli ospedali. Cioè la cosa che noi abbiamo chiesto, ti ricordi, fin da marzo, non fate entrare il virus negli ospedali, di nuovo siamo col virus negli ospedali. Quindi, che dire, siamo di nuovo nella situazione che dicevamo a marzo essere molto pericolosa.
Sì, direi che questa situazione di oggi, quindi i numeri di oggi, per parlare in termini estremamente semplici, dovrebbero farci proprio convinti che la quantità di virus, cioè in circolazione, è enormemente superiore. Non c'è una proporzionalità, c'è una più che proporzionalità, quindi significa, come dicevi tu, che in questi mesi il virus ha circolato tantissimo e si è, non voglio dire stabilizzato perché è improprio, ma sedimentato sicuramente in zone che prima non c'erano, non l'avevano, insomma, e quindi questo dovrebbe maggiormente far accelerare certi...
C'è un altro dato che non dobbiamo sottovalutare, mi pare Bucci o un altro epidemiologo statistico bravo aveva sottolineato, perché non sono mancate le analisi corrette, che se noi andiamo a puntualizzare tra maggio e settembre ottobre e andiamo a mettere però con serietà al numeratore i casi severi e al denominatore i casi meno severi, perché è così che si fa una percentuale, diciamo, di severità reale della malattia, noi avremmo visto che da maggio a settembre in realtà la situazione della malattia non era cambiata, e questo era fondamentale rispetto a tutte queste voci, continuo a dire senza nomi e cognomi, che dicevano il contrario. Ora, questo significava, lo abbiamo rallentato, il virus gira in altri circuiti, però attenzione, la malattia non è cambiata. Ma soprattutto sapevamo, e questo credo che l'abbiamo detto tutti, che in estate il virus girava tra i giovani, girava tra persone che erano asintomatiche, che lo sarebbero probabilmente rimaste. Bisognava veramente informarli in maniera diversa dei rischi per loro, per i loro familiari, perché questo non è stato fatto. Allora, questa è una differenza enorme sul piano epidemiologico, perché in una malattia che almeno finora, e speriamo che rimanga così, colpisce nel 90% dei casi persone che hanno già una disfunzione endoteliale, cioè un'infiammazione sistemica, diciamo così, chiaramente il giovane che non ce l'ha ancora diventa un vettore pericoloso. Però quando parliamo di 200-300 mila persone che oggi hanno il virus, e probabilmente ormai saranno anche 2 milioni, però la gran parte sono asintomatiche, giovani, ma diciamo contagiosi e contagianti. Ecco che cos'è cambiato, che abbiamo un parterre di diffusione del virus, probabilmente nazionale adesso, tra persone che sono giovani e che non fanno sintomi, e speriamo che duri così, ma chiaramente il virus sta rientrando nelle famiglie e, lo sottolineo di nuovo, negli ospedali. Quindi noi dobbiamo capire che la situazione è per certi versi quasi peggiore che non a marzo, anziché continuare a dire ah beh no, ma non c'è paragone. No, no, siamo come, ovvero meglio direi a febbraio, cioè quando stava ricominciando la grande ondata in Lombardia e nelle altre regioni limitrofe. Adesso noi rischiamo che nel giro di, quanto possiamo dire matematicamente, se sono veri questi trend, a fine di ottobre, primi di novembre, ci ritroveremo a da capo se non riusciamo adesso subito a bloccare. Capisci? Questo è il punto. E io credo che bisogna essere pratici nella valutazione, corretti, e poi nel dire quello che è stato fatto, non è stato fatto, cosa sappiamo in più rispetto ad allora, come possiamo agire. Io non vedo però questo tipo di analisi, continuo a vedere delle affermazioni politiche più che scientifiche. Politiche perché continuare a dire speriamo che eccetera, abbiamo sotto controllo, non ci sono i rischi di allora, cioè questa è politica. Perché se noi vediamo i dati così come li stiamo analizzando, la situazione è chiarissima e si sta verificando quello che temevamo.
Ecco, da questo punto di vista, giustamente tu dici, sono più, valutazioni più politiche che scientifiche. Credo che sia, ne parlavamo stamattina commentando un po' i giornali di oggi, e qui la parola d'ordine, ma non solo in Italia, direi in tutto il mondo, sicuramente in Europa, è quello: non ci può essere, non possiamo permetterci un lockdown generalizzato come è stato in primavera. Allora, se questo è il comandamento che viene ovviamente da considerazioni più politiche, e che anche, è inutile nascondercelo, delle motivazioni reali, perché l'economia, non è che possiamo trascurare queste cose, e mi sembra purtroppo scontato che anche quella parte di comunità scientifica, di esperti più attenta e più seria, diciamo così, si piega, deve piegarsi in qualche modo a queste esigenze, però il grosso deficit che vedo è che, come dicevi tu, in questo frattempo non si sono approntate le misure sul territorio in particolare, ecco, perché si seguita, pensiamo oggi al nord e al sud, giustamente tu dicevi, in primavera c'era una situazione sbilanciata con il nord epicentro di tutta la situazione, oggi di epicentri ce n'è più di uno, quasi una situazione omogenea in tutto il territorio nazionale, non proprio, ma insomma con molta più cosa. Immaginiamo da qui a un mese, con le previsioni che giustamente fai tu, gli ospedali del sud sicuramente deficitari rispetto al nord, assisteremo a delle liti infraregionali perché bisogna spostare i malati di terapia intensiva dal nord al sud. Non lo so, insomma, mi sembrano scenari veramente terribili.
Guarda, Giorgio, io credo che adesso sia ancora in tempo, se si fa la differenza, per evitare il lockdown, evitare questi scenari. Siamo ancora in qualche modo in tempo, però come non si è fatto quello che si doveva in estate, io temo che non si farà neanche adesso, e mi spiego. Il ragionamento che sembra inoppugnabile, bisogna evitare il lockdown perché il lockdown è drammatico per tutti, è sì importantissimo farlo, ma si deve fare in modo diverso. Non bisogna evitare di prendere la contromisura drammatica del lockdown, bisogna fare tutto per evitare che diventi necessario il lockdown. Sono due cose diverse, e cioè dire semplicemente non lo faremo il lockdown perché è drammatico per l'economia è politica, dire come possiamo evitare che fra un mese ci troviamo nella impossibilità, diciamo, di evitarlo il lockdown, è un modo scientifico di affrontarlo. Allora, se è vero quello che stiamo dicendo, se domani ci ritrovassimo come ad aprile con 1000 morti al giorno e soprattutto con un trend in crescita in tutta Italia, non puoi fare a meno che fare il lockdown, perché nel giro di 20 giorni ti trovi 5000 morti al giorno, come è successo, come è successo in certi momenti negli Stati Uniti. E poi Stati Uniti, perché qualcuno dice beh, ma gli Stati Uniti sono enormi. No, è successo in alcune poche zone degli Stati Uniti, quindi la situazione è possibile. Non sappiamo bene neanche i dati per ragioni diverse, come Brasile, soprattutto India. Ma dico, torniamo all'Italia. Allora, a questo punto sul lockdown bisogna dire, siamo d'accordo sul fatto che bisogna in tutti i modi evitare di tornare alla necessità di mettere giù di nuovo barriere drammatiche, chiudere locali, chiudere tutto, chiudere treni, chiudere spostamenti, ma certo che siamo d'accordo, ma a questo punto immediatamente le catene di contagio devono essere interrotte, immediatamente bisogna impedire che gli ospedali e le case di cura ridiventino circuiti di diffusione del virus, immediatamente bisogna impedire che il virus entri, e qui c'è lo spinoso è ancora poco valutato problema scuole, perché non mi vengono a dire, come si continua a dire, la scuola non sono un problema. Io la ministra l'ho sentita fino ieri sera dire, no va bene, era sentito quasi per caso Crozza che la prendeva in giro, 0,02%, non lo si può valutare così. Si può valutare ancora una volta dopo due mesi quello che realmente succede nelle scuole, perché chiaramente, come sempre, prima che noi vediamo emergere le conseguenze dei primi contagi passa un mese, due mesi, e dove lo vediamo? Nelle famiglie, e nelle famiglie cominciamo già a vederlo. Ora dire no, ma sono i trasporti pubblici piuttosto che le scuole, come fa a saperlo? Visto che invece a mio parere le scuole fanno inevitabilmente la loro parte, e non sto dicendo che è sbagliato aprirle, sto dicendo che a mio parere non siamo neanche lì preparati come avremmo potuto, comunque dovuto. Allora, detto questo, noi dobbiamo evitare il lockdown? Sì, dobbiamo immediatamente prendere provvedimenti sul territorio per mettere, e lo ridico inutilmente, in sicurezza gli ambulatori dei privati, dei medici di famiglia, dei pediatri di famiglia. Non possiamo correre il rischio di nuovo di avere 170 morti nei primi 40 giorni della seconda ondata, o peggio, e così via nelle altre situazioni, ma bisogna fare drasticamente subito luoghi di triage, lo ridicono, che siano separati, cioè luoghi in cui si possa dire a tutti quelli che hanno in qualche modo sintomi, non andate nei pronto soccorsi, non andate negli ospedali, bisogna fare in modo che ci siano, a mio parere, migliaia di studenti o specializzandi ben protetti, ben formati, come hanno fatto in Corea o in altri posti in Asia, perché facciano immediatamente tamponi. E lì c'è l'altro problema, e cioè del fatto che questa possibilità di fare tamponi con risposta immediata, che qualcuno ha criticato, non sono sufficientemente sicuri, ma stiamo scherzando, danno un surplus di rapidità che in questo momento non si può perdere. Quindi benissimo il tampone rapido e salivare, non è sicuro al 100%, darà qualche falso negativo, ma non darà molti falsi positivi, anzi secondo me non ne darà. Quindi i positivi poi vanno valutati meglio, capisci? Allora questo va fatto, ma subito, ieri. Non si può continuare a dire sì, forse no. Non si ha la percezione del rischio. Allora sì che si rischia di dover fare il lockdown. Non è inutile fare affermazioni politiche, non lo faremo, perché dobbiamo evitare di trovarci a fine ottobre con di nuovo 1000 morti al giorno, eccetera. Ecco, questo dobbiamo fare.
Ecco, ma questo aspetto dei tamponi credo che rimandi immediatamente anche al tema del tracciamento, cioè che qui mi sembra anche qui estremamente scarso.
Ecco, ma anche qui è stato fatto dove? In alcune province, in alcune aree, è fatto in maniera ancora non sufficientemente, diciamo, rapida soprattutto. Ma perché? Perché appunto si pensa di farlo fare al personale sanitario, non basta. Saranno travolti se per caso, spero di no, ma temo di sì, il virus comincia a circolare ancora di più rapidamente, come avviene di solito in questi casi. Non si può, bisogna approntare veramente l'emergenza come un'emergenza. Allora a questo punto squadre continuano. Noi le avevamo dette queste cose 6 mesi fa, per questo sì, io sì. tutto sommato temo di apparire da grillo parlante, non mi piace, però dico, sono queste due cose fondamentali da fare. La pandemia si ferma sul territorio, non si ferma negli ospedali. Ora magari accenniamo anche al fatto che negli ospedali ormai si sa meglio come fare a intervenire,
certo.
Ma questo non c'entra con la pandemia, questo va sottolineato, non c'entra, cioè curare il malato è altra cosa dal fermare la pandemia. La pandemia si ferma fermando, rallentando le catene dei contagi, e sicuramente non negli ospedali. Quindi corridoi alternativi, io continuo a dire gli ospedali militari sarebbero l'ideale, ma chi lo ha sentito, ascoltato? Nessuno. Questa era un'idea che avevamo con un collega colonnello dell'esercito che purtroppo ci ha lasciato, che era un illuminato, avevamo provato già a proporlo 15 anni fa, 18 anni fa. E poi appunto tamponi rapidi su saliva fatti immediatamente, che servono almeno a fare un primo triage fuori dalle strutture, ma in strutture dedicate solo a questo, da parte di volontari, studenti e specializzanti formati e ben protetti. Allora a quel punto si fa la differenza. Se non si fa questo, io continuo a pensare che si rischia davvero il lockdown e peggio.
Adesso c'è una domanda per te, però mi ha incuriosito questo, io sapevo di questa tua esperienza particolare, però colpisce, sicuramente avrà colpito ascoltatori e ascoltatrici, 15 anni fa tu ti dedicavi a un problema del genere, tra l'altro con un militare. È una curiosità, ma ce la vuoi spiegare un po' di più?
No, ma è stata una piccola esperienza che però mi ha insegnato molto. Quando io avevo scritto delle cose che poi sono le stesse che dico sul rischi dell'aviaria e sui rischi del primo coronavirus, perché? Ma perché niente, ero molto interessato alla biologia molecolare dei virus e mi sembrava che quello che era già successo, vado veramente per sommi capi, inevitabilmente nel 97 e poi nel 2002 con l'H5N1 fosse molto importante approfondirlo. Ne parlai, per esempio mi ricordo che feci una conferenza in un ospedale a Palermo. E un colonnello dell'esercito, ovviamente non faccio nomi e cognomi, persona di veramente grande livello, anche perché dirigeva in quel periodo, credo, mi pare di ricordare, o appena prima, la Croce Rossa, insomma, mi disse: ma dobbiamo su questo lavorare. Fece un piccolo gruppo molto, come si potrebbe dire, free di persone che discutemmo per un po' e proponemmo come piano generale però per affrontare le eventuali pandemie legate al fatto che la SARS avrebbe potuto, io ero convinto di no e poi fu così in effetti, diventare un grosso problema pandemico, ma e a mio parere questo rimane un rischio, l'H5N1 della famosa aviaria, l'H9N2, l'H7N7 e altri sottotipi influenzali pericolosi, ancora a maggior ragione, prima o poi sarebbero arrivati. Lo proponemmo dicendo: ma dove si può, o come si può ovviare? Allora, già allora gli ospedali militari, che sono strutture molto importanti, alcune volte addirittura imponenti e totalmente sottoutilizzate, già allora, adesso sono spesso in disfacimento addirittura, non so bene perché, non entro nei dettagli, avrebbero potuto, noi l'avevamo detto, essere messi nelle condizioni da poter fare il triage. Questo fu, mi risulta che purtroppo non c'è più questo colonnello, mi verrebbe da fare il nome e il cognome perché era una gran persona, ma insomma non lo faccio, mi risulta che propose queste cose anche a Roma e gli si disse: ma no, ma non esistono questi rischi in Occidente, eccetera. Insomma, proponemmo durò per alcuni mesi questo tentativo, abbiamo fatto anche un master all'Università di Palermo, poi tutto si fermò, poi tornò l'allarme nel 2009-2010 per il virus, il cosiddetto triplice ricombinante messicano, che poi probabilmente era americano in realtà, veniva dagli Stati Uniti, che però a mio parere non aveva delle sequenze drammatiche come gli altri, quindi per esempio fui invitato con Marcello Buiatti, grande genetista italiano, a Copenaghen, abbiamo fatto un incontro alla European Environmental Agency, mi ricordo bene la data, era i primi di gennaio del 2010, e appunto io dissi chiaro e tondo: a mio parere grandi rischi pandemici questo virus non le dà, ma dobbiamo comunque ricordarci che la pandemia prima o poi parte. Ecco, questa è l'esperienza che avevo avuto. Dal 2011 c'è stato un lungo silenzio, nel 2015 riemerse il problema col coronavirus dei pipistrelli, nel 2017 ci furono polemiche a mio parere assurde, legate al fatto che si tentò di criticare i virologi che lavorano nei laboratori a questi virus, dimenticando che se si impedisce di fare questo tipo di studi, lo si fa in laboratori che non sono invece quelli controllati, capisci bene cosa mi riferisco. Quindi, a mio parere, ancora una volta, anche lì ci furono critiche assolutamente fuorvianti. A mio parere bisogna anche avere un po' di fiducia in chi fa ricerca ad alto livello su queste cose, e soprattutto scongiurare che lo si faccia in ambiti non controllabili, diciamo così. Siamo arrivati alla vigilia di questa pandemia con le note critiche a personaggi come Bill Gates o come Fauci, che hanno detto: guardate che rischiamo davvero. Lasciamo perdere, Bill Gates probabilmente ha i suoi grandi interessi, non lo mettiamo in dubbio, sicuramente c'è di tutto, però di fatto togliamolo come fattore diciamo critico per capire quello che succede. Lasciamoli perdere questi personaggi. Quello che sappiamo, e continuiamo a dirlo da anni, è che prima o poi sarebbe successo. Ora, questo virus da gennaio lo abbiamo sotto gli occhi, lo vediamo, sappiamo quali sono le sue sequenze, sappiamo che è pericoloso. A questo punto noi, come tu sai bene, da marzo, veramente da febbraio o addirittura da fine gennaio, cerchiamo di trovare una risposta coordinata sul territorio in cui si facciano queste scelte. Beh, non ci si riesce ancora, e io temo che veramente dobbiamo veramente trovare il modo per farle quanto prima, altrimenti saranno, temo, di nuovo guai grossi.
Buongiorno dottor Burgio. Allora, io le volevo fare due domande, così, da neofita che l'ascolta, insomma, da Radio Onda Rossa da diverso tempo. Uno è: perché la comunità scientifica, cioè, nel senso, lei è da marzo che fa degli interventi qui in radio, che scrive, l'ha detto, anzi anche sui giornali internazionali e via dicendo, come mai c'è questa discrepanza, cioè c'è questo non ascoltare la comunità scientifica o i virologi che studiano questo tipo di virus? Insomma, nel senso che è una domanda che penso che si chieda un sacco di gente, del perché alla fine non si attuano le misure che la comunità scientifica in qualche maniera propone come soluzione. E poi l'altra domanda è sulle mascherine. Nel senso, ci viene, insomma, c'è stato detto: usate le mascherine anche all'aperto. Quando a marzo, insomma, era intervenuta Radio Onda Rossa, aveva detto: comunque all'aperto è buono che un po' il virus circoli, perché insomma, cosa è cambiato da allora e cosa pensa delle mascherine?
Ma guardi, sono due domande assolutamente pertinenti e fondamentali. Io cerco ancora una volta, mi spiace dover correre così, ma chiaramente l'intervista rischia di diventare come a marzo chilometrica, cerco di fare del mio meglio. Primo, alla prima domanda la risposta è: la stessa OMS ha parlato, oltre che di una pandemia, di un'infodemia, cioè c'è stata una epidemia di informazioni fasulle, alcune chiaramente volutamente tali, altre legate al fatto che la scienza non è un'opinione, però chiaramente le opinioni in campo scientifico purtroppo sono spesso, lo dicevo, non basate sui dati reali, ma sono culturalmente condizionate. Allora, che cosa è successo? Ci si è divisi subito, non dovrebbe succedere, ma è successo così. Da un lato gli allarmisti, dall'altro i negazionisti, che sono gli estremi, però in mezzo c'è tutta la variabilità e la varianza delle posizioni. Che cosa intendo dire? cioè che la posizione di chi ha lavorato su questi virus è stata fin dall'inizio abbastanza ferma, e come raccontavo io da marzo in poi non è che abbia avuto grandi dubbi. Ho cercato di confrontarmi con difficoltà, perché appunto a mio parere bisogna scongiurare che questo diventi una pandemia terrificante, basta, tutto il resto mi sembra secondario. Non mi sono neanche molto preoccupato di interfacciarmi criticamente in modo pubblico contro quelli che dicono esattamente il contrario, però guardi che ce ne sono tanti, e io fino a ieri ho ricevuto un filmato di uno, vabbè lasciamo perdere, che è andato in Parlamento a dire che il virus non ha ucciso nessuno, che non è vero nulla, che la Covid non esiste, cose di questo tipo, che tanto i coronavirus li conosciamo, sono virus banali, insomma, voglio dire, ma ci sono 15 anni di studio che dicono esattamente il contrario. Vogliamo però finalmente farlo, dirlo in maniera ufficiale da parte delle istituzioni maggiori, e fare chiarezza e dire guardate che il rischio è enorme, e mettere, no, io non dico mai mettere a tacere chi la pensa diversamente, però fare sì che la gente non creda ai pisserai magici, perché di fatto questo è successo. Io so soltanto che a Firenze qualche mese fa c'è stata una manifestazione con 4-5 mila persone che si erano tolte la mascherina quando ancora eravamo in una fase a rischio, mi pare che fosse i primi di giugno, e il sindaco di Firenze mi ha detto ma io non volevo darglielo il permesso di Piazza Santa Croce, e gliel'hanno dato. E questa è l'Italia, per dire, ma probabilmente sta avvenendo un po' in tutto il mondo. Quindi non è facile far trionfare, tra virgolette, quella, tra virgolette, continuo a dirlo, versione critica, responsabile, preoccupata, perché dall'altro lato ci sono tanti che dicono esattamente il contrario, il virus non esiste, la pandemia è tutta inventata, eccetera. Ora, a questo si collega il discorso delle mascherine, perché sono gli stessi, questi secondi, che fin dall'inizio continuano a dire io la mascherina non la voglio, io la mascherina non la voglio. Allora, la mascherina, come avevo detto appunto a marzo, è uno strumento che ha la sua utilità in certe situazioni e in altre molto meno. È uno strumento che ha sicuramente dei difetti, ma è l'unico che permette, negli ambienti chiusi soprattutto, dove c'è una certa carica virale, di proteggersi e di proteggere soprattutto gli altri. Questo è innegabile, questo ci sono studi che lo dimostrano, perché chiaramente chi è portatore del virus, soprattutto l'asintomatico, quindi neanche lo sa, in qualche modo pone una barriera che non è perfetta, ma è sufficiente a evitare la fuoriuscita di grandi cariche virali, e questo riduce notevolmente i rischi per gli altri. Nello stesso tempo ci protegge, non del tutto, però abbastanza, nei luoghi chiusi quando c'è qualcuno che è portatore. Ora, tutto questo, per esempio, per gli operatori sanitari è assolutamente fondamentale, e come saprete a febbraio-marzo non c'erano le mascherine e sono morti 170 operatori sanitari in Italia. Da alcune ricerche che andranno poi verificate, nel mondo c'è stato 1 milione di morti, 300.000 sono stati operatori sanitari, che, capite, è una cifra pazzesca. Ora, questi negazionisti, io veramente vorrei che lo capissero che stiamo parlando di questo, che sono oltretutto morti spesso tremende. Detto questo, le mascherine, io sì, l'ho detto a marzo e lo ripeto, è chiaro che se uno va in un bosco, che uno va in spiaggia ed è da solo e si toglie la mascherina, fa solo bene a se stesso e non fa male agli altri. È chiaro che il controllo eccessivo rischia di fare insorgere le persone che poi si ribellano, eccetera. Però appunto adesso si spererebbe che basta con le posizioni ideologiche, ma dire la mascherina serve in certe situazioni, teniamola il più possibile, è un piccolo sacrificio, riduce la diffusione del virus, basta col dire che il virus non esiste, le mascherine fanno più male del virus. Queste frasi sono veramente da abolire, veramente devo dire un minimo di senso di responsabilità, è che chi è ideologicamente schierato non ascolta e non capisce e continua a dire la mascherina a me fa più male del virus perché io respiro male, cioè, insomma, voglio dire, siamo in pandemia, evidentemente non credono che sia una pandemia. e invece c'è stato almeno 1 milione di morti nel giro di 7 mesi, e siamo purtroppo in una fase in cui rischiamo di avere, come è successo altre volte, una seconda ondata peggiore, lo dico a livello planetario, non a livello locale.
Senti Ernesto, stanno arrivando anche, c'è un grande ascolto come sempre quando sei ai nostri microfoni, e stanno arrivando alcune domande, io te ne passo due. Una, io non ho i dati, quindi si chiedeva un ascoltatore se la differenza fra i nostri dati e quelli per esempio di nazioni molto più colpite, quelle che citavi tu, potrebbe anche, se non di tutto in parte, derivare dal numero dei tamponi che vengono effettuati. Io non so appunto quale sia la situazione per esempio in Spagna o in Francia rispetto a questo, fra l'altro oggi c'è un'intervista a Crisanti che diceva che sono insufficienti e mi pare che implicitamente lo dicesti anche tu. Ti faccio anche la seconda domanda, ci chiedevano: ma tutta questa bagarre sui vaccini antinfluenzali è utile farlo per chi già non lo faceva per altri motivi negli anni passati?
Allora, la prima domanda è, non, ovviamente quello che posso dire è questo: non c'entra il fatto del numero dei morti e dei feriti, non ha a che vedere direttamente col numero dei tamponi fatti. Ha ragione Andrea Crisanti, e lo sottolineo perché è stato fin dall'inizio uno dei pochi che a mio parere ha parlato con competenza e con senso di responsabilità. Ha ragione a dire sono stati pochissimi tamponi all'inizio, ancora adesso forse sono insufficienti. Il problema non è tanto quantitativo, è qualitativo, cioè vanno usati bene i tamponi, vanno fatti come hanno fatto per esempio i coreani fin dall'inizio, immediatamente al sintomatico e attorno a loro, con una ricerca molto accurata dei contatti retrospettivi. Perché un tampone positivo, anche qui ricordiamolo perché è importante, significa che 10 giorni prima io ho avuto il contatto, non il giorno prima. Prima che si positivizzi un tampone ci sono 5, 6, 8 giorni di tempo, di latenza. Quindi tutto questo l'abbiamo considerato pochissimo. Quindi ancora una volta, basiamoci sui dati scientifici, così si devono usare, così servono. La differenza dei vari paesi è legata al fatto che ci sono quelli che non hanno, allora è legato anche a fatti sociali e in parte climatici, perché è chiaro che dove si vive, guardate l'Africa per dire, in Africa, tranne Sudafrica che ha un circuito molto occidentalizzato e alcuni paesi del Nord Africa, per il resto l'Africa centrale, è vero che magari non abbiamo tutti i dati, ma lo possiamo dire che il virus fa fatica a circolare, perché? Perché tutti vivono all'aria aperta, perché hanno condizioni di vita che non favorisce la diffusione, la carica virale rimane bassa, eccetera. Questa è la grande differenza. La grande differenza che ovviamente cogliamo anche lì dove invece ci sono le condizioni opposte. Abbiamo visto alcune città come New York, abbiamo visto quello che è successo in Gran Bretagna, in Francia e in Spagna, che sta risuccedendo purtroppo da noi se non stiamo attenti. Beh, soprattutto il Sud America è molto emblematico, perché dal Messico in giù, quindi anche Centro America in parte, ma soprattutto in Brasile, in Colombia, in Perù e in parte in Cile, adesso anche in Argentina, dove nei centri urbani, dove non si è fatto un controllo sistematico, di fatto ci sono stati circuiti imponenti, e quindi di fatto questo è che cambia, cioè bisogna fermare la catena dei contagi. Ogni giorno perduto è un rischio. Per farlo l'unica cosa è informare correttamente, mettere in campo tutti gli strumenti che abbiamo per il contenimento, e soprattutto, lo abbiamo detto, a mio parere non far entrare il virus lì dove non deve entrare. Ora, detto questo, che basta, non mi voglio ripetere troppo, l'altra domanda è una domanda pertinente ma difficile. Perché? Perché è chiaro che quando si parla di vaccinazioni subito ci sono le posizioni ideologiche, che io ancora una volta scongiuro, prego, togliamole di mezzo, perché la vaccino profilassi di massa, che ne pensano alcuni, e che a mio parere veramente dovrebbero essere portati a un confronto scientifico serio, se come quelli che hanno la mia età ricordiamo tutti che cos'era la difterite, la polio, il tetano ancora negli anni 60-70, non abbiamo dubbi che non si può fare a meno dell'immunoprofilassi attiva di massa. Dopodiché ogni vaccinazione va criticamente affrontata con le sue potenzialità e i suoi rischi e i suoi difetti. Questo vale ovviamente anche per la vaccinazione antinfluenzale, che ha dei limiti. Sappiamo che ha una copertura che diciamo difende ogni anno in maniera un po' diversa secondo dei ceppi che circolano, può essere il 20, il 30, il 40% a secondo dell'età. Negli anziani non è molto sicura e protettiva, ma non è vero che può essere pericolosa. A mio parere anche lì sono circolate cose eccessive, io non voglio citare perché non mi piace, però proprio veramente allarmistiche, allarmanti e fuorvianti. Quindi a mio parere non credo che sposti molto quest'anno, io devo essere sincero, perché rispetto agli altri anni forse c'è più, io credo, cautela soprattutto da parte degli anziani, che poverini sanno i rischi molto più dei giovani, appunto, hanno capito, quindi come si proteggono dal coronavirus, di fatto si proteggono diciamo evidentemente e necessariamente anche dagli altri virus influenzali, parainfluenzali. Sappiamo tutti che oltre al virus influenzale classico, l'H1N1, H3N2, eccetera, ci sono anche virus adenovirus, altri coronavirus, rinovirus. Per cui chi mette correttamente le mascherine, chi sta attento al distanziamento, chi si espone poco ai luoghi chiusi e molto frequentati, e credo che gli anziani abbiano capito che devono farlo, secondo me rischia meno anche di prendersi l'influenza. Tra l'altro, siccome il numero dei vaccini disponibili dipende dalle ordinazioni che vengono fatte di solito a primavera, lasciando perdere le polemiche su alcuni casi specifici, Lombardia e tutto, non ce ne sono moltissimi di vaccini disponibili, per cui è anche meglio che venga diciamo selezionato in modo tale che chi ne ha veramente più bisogno lo faccia. Ecco, questo io credo che sia da dire. Credo che non bisogna eccedere neanche nel dire è necessario perché tutela al 100%, poi impedisce gli errori diagnostici. No, anche questo è un po' eccessivo, perché come dicevamo purtroppo non è esattamente così. Quindi con ancora una volta responsabilità consigliarlo a chi veramente ha necessità, e insomma, e soprattutto non esagerare con affermazioni ideologiche spesso veramente fuorvianti.
Bene Ernesto, io credo che nonostante i nostri buoni propositi, soprattutto tuoi, l'intervista è durata parecchio come l'altra volta, in cui ti sconvolgemmo la vita, come dicesti tu. Beh, credo che possiamo terminarla, ovviamente ringraziandoti ancora una volta. Speriamo di risentirci, anzi io e te ci vediamo quando ci vediamo, speriamo presto, però per risentirci in questa veste speriamo che possiamo farlo con buone notizie.
Sì, speriamo, veramente, devo dire, no, sconvolgere la vita e dire troppo, cioè io ti dissi che in effetti è stata per me anche importante, perché ho avuto molto possibilità di confronto, però dove? Sempre in un circuito di persone già competenti, che si stavano informando correttamente, che avevano un'impostazione anche scientifica e che insomma hanno voluto portare avanti un discorso che stiamo cercando di portare avanti, non tutti, ecco, come lo dobbiamo ammettere. Ora la mia speranza è quella che di fronte a un ritorno di pericolosità della diffusione epidemica si prendano finalmente le contromisure giuste. E vabbè, speriamo che questo tipo, e vi ringrazio molto, di dialogo pubblico possa essere utile in tal senso, e poi appunto di poterci rincontrare in un momento in cui il rischio peggiore sia stato scongiurato. Speriamolo.
Senz'altro, grazie ancora Ernesto.
Un abbraccio.
Grazie, a presto. Ciao Ernesto, ciao. E allora, questa era la quarta, mi pare, intervista a Ernesto Burgio. Purtroppo, come ricordava anche lui, poco è cambiato sotto il sole, perché le raccomandazioni, addirittura ci parlava appunto di diversi anni fa, non sono state raccolte. Ci scusiamo con chi continuava a proporre domande alle quali fra l'altro implicitamente aveva già risposto il dottor Burgio. Adesso ci prendiamo un momento di pausa e poi ci colleghiamo con Atene, perché c'è una notizia molto importante, che è quella della sentenza mercoledì del Tribunale di Atene nei confronti di Alba Dorata.